Cari amiche, cari amici, benvenuti, benvenute a Radio Alma, brussellando, Maridì ai microfoni e viviamo un'atmosfera mondiale, oserei dire, per quelli che già da qualche giorno vivono che di calcio, già che gli orari sono abbastanza bizzarri, quindi
Bizzarri. È bellissima Bruxelles in questo momento, vuota.
vuota,
Si
sì.
può viaggiare a ore 8
Sì.
vuota.
Senza essere in
A
ritardo.
ore 8 e 5 ci sono i caroselli perché il Belgio ha vinto 2-1, quindi vabbè, se non ci
Meraviglioso.
sentite, se sentite dei rumori strani, sono i
Fellaini, che è
caroselli.
un nome tipicamente
È di
fiammingo.
Anversa Centro.
E Mertens.
Fellamini e Mertens.
Un po' d'Italia anche lì,
Un
perché
po'
come
d'Italia.
sapete Mertens gioca al Napoli, quindi
E
un
Fellaini,
tocco
oltre al
d'Italia.
cognome
Fellaini al
italiano?
Manchester United, credo.
Sì.
Però il cognome italiano.
Italianissimo. No, secondo
Italianissimo.
me è più africano.
È di Lampedusa.
Non so, però magari Giorgio puoi verificare, perché le origini di
Potrei
Fellaini
verificare.
onestamente non le
Sa che è
ricordo.
tunisino d'origine.
Però credo
O
sia
marocchino.
magrebino, sì. E quindi, insomma, un tocco di Belgio anche questa sera, aspettando il Brasile, aspettando il secondo match del Brasile. Quindi facciamo gli auguri anche all'Italia, ne parlavamo già martedì scorso, che ha iniziato bene, possiamo dirlo, contro gli inglesi.
Mi fa paura.
Meno male gli inglesi comunque non avevano qualche problema coi piedi, non avevano veramente messo troppo olio lì nei loro piedi, che erano abbastanza irregolari. Hanno sbagliato veramente tante occasioni sotto porta, quindi.
Non mi fa paura l'Italia che comincia bene, mi fa paura.
Beh, comunque era un'Italia sottotono,
Mi
non era la
ricordo un
grande
mondiale in
Italia,
cui siamo
però.
usciti con una sola sconfitta, una e una sola,
Però abbiamo
contro
vinto, quindi
l'Argentina.
insomma per il momento va bene così, perché l'importante è cominciare bene, poi tutto il resto si vedrà. Quindi congratulazioni anche al Belgio. Purtroppo i paesi latini quest'anno hanno cominciato un po' male, no? Guardare il Portogallo, la Spagna, insomma, meno male che l'Italia mantiene alta la sua bandiera
Spagna mi fa paura, non solo
tricolore.
perché ha
La
vinto, ma
Spagna 5-1, ha perso Jordi.
sì, io so che ha perso 5-1, però ha vinto il mondiale l'ultima volta.
No, ma non vincerà più nulla perché hanno già vinto tutti quei giocatori, ma sto cantando. Quindi la parentesi calcistica per il momento si conclude qui, perché avremo modo di parlarne soprattutto per i gironi, quelli caldi, perché per il momento credo che quello che a cui stiamo assistendo è piuttosto un riscaldamento di muscoli. Le partite più importanti arriveranno tra qualche settimana. Puntata ricchissima anche questa sera, avete già potuto ascoltare sottovoce la voce di Giorgio Laurent. George è distratto, sta cercando il luogo di nascita di Fellaini, che probabilmente è il Belgio, forse no. Dani M in regia. Dani, sono tutti distratti con i cellulari, scusate.
Sì.
L'equipe di Brussellando questa sera è distratta. Ti stavo annunciando.
Grazie, buona serata a tutti. Stavo cercando l'hashtag per i mondiali perché ho scritto su Twitter con atmosfera mondiale e inizia una nuova appassionante puntata di Brussellando. E non so qual era l'hashtag giusto per
E
andare su.
l'hashtag, quello trovo, va? Io ti posso prestare un'ascia se vuoi da qualche parte la recuperiamo, ma l'hashtag no. Quello mi dispiace. Tecnologicamente avanzato, ma non per Maridì, che come sapete è un poco tecnologicamente poco avanzato. Bene, sono tutti distratti, quindi non mi tocca che cominciare. Vi stavo dicendo che abbiamo due ospiti questa sera in trasmissione. Uno è già qui con noi, che pazientemente aspetta, e l'altro invece sarà in diretta telefonica dall'Italia. Il primo si chiama Andrea Clanetti, che ho avuto modo di conoscere qualche settimana fa, anche se George mi ha ricordato che ci eravamo già incontrati. E la memoria, come già vi ho detto, purtroppo ultimamente non mi assiste. E quindi sono particolarmente contenta di accogliere Andrea questa sera. Parleremo di pittura, ma non solo, parleremo di musica, di fumetto, insomma, di tutte quelle influenze che Andrea riesce a raccogliere nei suoi capolavori, quello possiamo dirlo. Andrea, benvenuto a Radio Alme, a Brussellando.
Buonasera.
Ebbene, allora, abbiamo anche scoperto che Andrea è conterraneo di George, quindi
Certo.
gli ho detto che se vogliono una battuta in Veneto possono farla, l'importante è che qualcuno mi mette sottotitoli, così forse possono anche seguirmi.
Ma no, tu ti capisci il Veneto, non c'è
Sì,
problema.
dai,
Sì, proprio.
abbastanza
Guarda che il
facile.
Veneto sta parlando, manco le mie ani quale pubblica, quindi insomma più o meno qualcosa sarà
Sì,
restato, no?
eh.
Più o meno, un poco, una centinaia.
Allora, Andrea, Tu sei un artista veramente poliedrico. Ci siamo conosciuti nell'ambito della presentazione della prima raccolta di racconti curata da Isaia Iannaccone, che salutiamo, che non è potuto essere qui con noi questa sera, di cui avevi curato la copertina, sì, che era molto particolare, ma parleremo anche di questo. E allora, noi parliamo raramente di arte a Brussellando, anche se ultimamente probabilmente ne abbiamo un po' parlato di più. Immagino che il tuo talento sia emerso da bambino, insomma, che tu abbia capito facilmente che quella sarebbe stata la tua passione.
Io penso che non ho memoria di quando ho cominciato a dipingere. E mia madre, ripeto, mi diceva che anche da piccolissimo, con una matita in mano, potevo restare tranquillo per ore e ore e ore. Proprio, facevo i miei disegni, i miei mondi, i miei universi, creavo le mie storie. E la cosa deriva dalla mia passione per le immagini. Ecco perché sono anche molto appassionato di cinema. Anzi, direi che la mia passione per la pittura deriva dal cinema. Cerco di fermare un'immagine di tutti quei film che ho visto durante la mia infanzia, su quei cinema ancora all'epoca fumosi, perché si poteva fumare. Ecco perché
certo.
Sì, ho questa memoria.
Certo.
Adesso è diventata anche, diciamo, una memoria gradevole. All'epoca un bambino soffriva molto.
Direi di sì.
Anche direi adesso sì. Soffrirebbe molto, quindi meglio così, che non si possa più fumare il cinema.
Quindi ti sei ispirato al cinema, al fumetto?
Certo, sì, sono tutte immagini. Cinema, riprendo nuovamente il discorso da lì, perché all'epoca le locandine erano ancora disegnate, quindi, ed erano esposte tutte nel corridoio di questi cinema, e quando ero piccolo passavo, guardavo, ero affascinato dai colori e naturalmente dai personaggi che erano rappresentati. Il fumetto, che era la seconda parte, era quello che poi potevo prendere magari e leggermi a casa tranquillamente, anche se da piccolo cercavo di leggere quei fumetti proibiti, criminal, sataniche, che adesso fanno anche sorridere, però all'epoca erano vietati. Quando mi beccavano a 6 anni con un criminal in mano,
no, qualcosa succedeva, diciamolo.
Cosa succedeva? Per quello che ancora sono molto affezionato a questo personaggio.
Criminale. Grande. E Diabolik invece?
Anche. Diabolik nasce prima.
Quella
di Criminal.
Sì. Sì. Però era un po' diverso, era un po' più... Chiedo all'esperto, ecco.
Diabolik aveva delle storie incredibili, e nonostante sia un personaggio spietato, perché anche lui uccide, è fedelissimo, è vacante, mentre Criminal non era fedele per niente, e poi era spietato, ma anche, diciamo, non così preparato come Diabolik. Forse era più umano. Diabolik è perfetto, le sue macchine sono perfette, i suoi piani sono perfetti. Criminal qualche volta perdeva.
C'è anche un codice d'onore dietro, perché dietro Diabolik c'è un codice d'onore,
certo,
il suo. Dietro Criminal?
Dopo sì. Comunque devo dire una cosa. Criminal mi piaceva perché era disegnato da uno dei più grandi disegnatori italiani di tutti i tempi, che è Magnus, in arte, Roberto Raviola. I suoi bianchi e nero sono dei capolavori. Si parla tanto di fumetto, che non è arte, invece sì, proprio. Beh, siamo a una... Cioè, non è arte.
È la non arte.
È la non arte.
Sì.
A volte una tavola vale molto più di tanti quadri. Mi permetto di dire questo, spero che qualcuno non mi...
Beh, si può certamente
siamo
dire.
Siamo in Belgio, lo possiamo dire.
Sì, sì, è una tavola, insomma, preparare una tavola... richiede del tempo, e quindi l'arte si vede anche nella preparazione delle tavole. Qualcuno, cioè, per tirare sul fumetto, dice che è una storia illustrata, cioè comunque un romanzo con le illustrazioni. Io direi invece di no. Direi invece che sono dei quadri con anche una storia, sì, dietro delle parole. Preferirei girare l'altra parte, perché a volte è proprio così.
bellissima, sì. Un esempio che vale quello che hai appena detto, Corto Maltese è un personaggio fantastico, ogni inquadratura è un quadro, cioè ogni tavola è un quadro.
Posso dire una cosa da profana?
Sì, prego.
Penso che le sfumature del fumetto siano talmente tante che ovviamente un Corto Maltese paragonato magari ad altri fumettisti di un certo calibro non è proprio la stessa cosa, cioè secondo me con Corto Maltese veramente sia il capolavoro del fumetto, si giunge veramente, penso, a maturità quest'arte, mentre se guardi altri tipi di fumettisti comunque non riescono a raggiungere questa maturità, diciamo, nei colori, nelle forme, nella presentazione stessa del prodotto. Quindi probabilmente forse c'è anche una volontà commerciale da un lato, chissà, di indirizzarsi verso un pubblico piuttosto che un altro. Insomma, il fumetto è amato soprattutto in una prima età, quella adolescenziale. Mi piaceva molto il fumetto quando ero più piccola, per esempio, adesso invece non riesco più ad appassionarmi, magari poi a torto, oppure non riesco più a vedere quella magia che vedevo da bambina. Quindi insomma, però concordo, Corto Maltese sicuramente esprime, come si può dire, veramente la cima massima.
Sì, ho citato una di massimi, devo dire.
Sì, in effetti. Effettivamente, è proprio
Ma
così.
Leghiamo questo fumetto, Corto Maltese, visto che vorrei parlare Veneto, beh, parliamo Corto Maltese, abbiamo già detto tutta la nostra... abbiamo già parlato di Veneto, chiudiamo. Ma invece volevo collegare il fumetto all'opera, visto che abbiamo parlato di cinema, abbiamo solo accennato all'influenza del cinema o comunque del cinema come spunto per Andrea. Quindi cinema come spunto e fumetto come spunto. Dicevamo che è nato il fumetto, nel senso che uno... ti piaceva molto leggere il fumetto, certo. Vedere le tavole, insomma, il disegno.
Sì, anche perché era una specie di ferma immagine del cinema. Per esempio, da piccolo leggevo Tex Willer e mi piacevano il western italiana, anche quello classico. Ma guardando, leggendo Tex, vedevo scene di film, fermi immagini, così quelle immagini che avrei voluto catturare. Ricordiamoci che all'epoca non c'era ancora il videoregistratore, il DVD, che si poteva fermare, non avevamo ancora il computer, oddio, c'era, ma non alla nostra portata. E quindi cercavo di fare questi disegni anch'io e mi aiutavo grazie al fumetto, cioè ho imparato autodidatta lì, perché mi aiutava a ricreare, cercare di ricreare quella magia che vedevo al pomeriggio. C'era solo il western, c'era, che ne so, tutto quel cinema popolare e anche molto ingenuo dell'epoca, il peplum, tutti quei film di mostri con Godzilla che adesso si rifanno al computer, però lì erano forse un po' più artigianali, con l'uomo e una calzamaglia dentro, ma non importa, insomma, ci facevano sognare lo stesso. E poi c'erano quelle atmosfere, è lì che mi fermavo, perché c'erano quei colori pastello, quelle pellicole avevano dei colori pastello incredibili. Poi le storie, erano le storie che un po' così,
la insomma, trama, insomma, leggera,
sì, la trama era quasi sempre la stessa, ma non importa, beh, cioè, basta guardare il filone dei Maciste, c'è cioè, sì, sempre lui che deve salvare, vabbè, porta. Però i colori, cito un film, Ercole al centro della terra di Mario Bava, cioè tutti questi colori meravigliosi, è uno dei film tra parentesi preferiti anche da Federico Fellini, quindi qualcosa evidentemente avevano questi film, visti ancora adesso, ripeto, se riusciamo a superare quel fattore un po' naif e ingenuo, sono godibilissimi.
E quindi come arriva al cinema? Cioè... nell'evoluzione ovviamente della pittura di Andrea. Passiamo dal cinema, il cinema ispira molto.
E quindi i miei eroi, cerco di trasportare su carta i miei eroi, come li vedo io, come li reinterpreto io, che possono essere dei pistolero, che possono essere, che ne so, dei 007, ma anche non solamente, anche delle star, delle divine, una delle mie preferite è Greta Garbo,
a caso.
Sì, ho fatto un quadro che è esposto adesso a Monaco ed è una delle mie, vabbè, uno dei miei, diciamo, sogni da bambino, insomma, uno della sua, il suo idolo, io c'ho Greta Garbo.
Mica male, voglio dire, insomma.
Dai, ho scelto bene. Sono top.
Quindi a proposito di cinema, ci sono soprattutto i volti che sono protagonisti nelle tue tele. Frankenstein, Anna Magnani, Marcello Mastroianni.
Sì.
Raccontaci un po' di più, insomma, anche come scegli i volti. Che cosa ti ispira innanzitutto?
Mi ispira da subito i tratti somatici. Devono esserci dei tratti somatici, delle geometrie che mi possono piacere. Ci possono essere degli attori che adoro ma che non riesco a trasportare, che ho provato e non mi danno quella magia. Sì, posso farlo rassomigliante, ma non c'è quel gioco di poter dire, anche se non assomiglia, lo si riconosce. Per esempio, ultimamente sto lavorando su un altro pazzo del cinema, in senso positivo, Kinski, che secondo me fisicamente è un grande. Io ho incontrato due volte a Venezia. La prima volta stava girando uno Sferato a Venezia, un film orribile.
Sì.
No, non si può dire.
Si può dire.
Ormai è passato, insomma. Questo
non lo censuriamo nemmeno, non ce ne vuole nessuno.
No.
Era un film di serie. È un'opinione d'artista.
Interregionale.
Interregionale,
sì. Abbiamo finito. E quindi dove eravamo rimasti? Perché mi perdo.
No,
ai volti.
Stai andando a Kinski, che ultimamente stai provando con Kinski.
Sì, ultimamente stavo provando con Kinski, ho fatto dei, come si dice qua, dei croquis, dei bozzetti, e mi sa che verrà fuori una bella tela. Io non so mai cosa viene fuori quando attacco un ritratto. So che conosco, diciamo così, faccio un po' di allenamento, conosco i tratti somatici, li disegno molto freneticamente sulla tela e poi passo, questa mia tecnica, dell'acrilico diluito con l'acqua, passo veramente dell'acqua, come che si scioglie, come un po', non so se è subconscio questa immagine che si sciolga, non so bene cosa ne esce. Però alla fine qualcosa salta sempre fuori.
E quindi quello che guida la tua mano è soprattutto un'idea, un'emozione.
Sì, un'emozione. Mi dà un'emozione, mi piace. Io posso star lì delle ore, se non mi chiamano, se non mi telefonano per dirmi che devo ritornare a casa, io sono lì, potrei dipingere 24 ore su 24, disegnare. Anche quando faccio lavori per terzi, perché anche un artista deve magnà.
Assolutamente sì.
E quindi sono molto orgoglioso di questo.
E ne hai ben donde, se posso.
E dopo aver lavorato, che ne so, 8 ore, 10 ore a volte su un progetto, arrivo a casa e mi metto a disegnare.
Mm-hmm. Scusate, che stiamo repertoriando nella memoria.
Il grande Umberto Lenzi,
è Umberto Lenzi, sì, che abbiamo intervistato il 5 ottobre 2012.
Sì, il grande Umberto Lenzi, del 2012, quindi
sì,
due anni fa,
avevi ragione, sì.
Due anni fa, due anni e mezzo ormai, ma
il papà del Monnezza.
Ecco, scusatemi, ma era una
solo
curiosità.
Solo per questo ringraziamo.
Dovevo soddisfare.
Sì, grazie, no, in effetti Umberto Lenzi che è intervistato.
Adesso scrittore di gialli.
Adesso scrittore di gialli, infatti io ho letto il suo ultimo libro.
Quindi da contattare, magari chissà.
Nel 2012.
Allora io sono curiosa però di sapere, tra le arti che tu utilizzi, tra le varie tecniche, qual è quella che preferisci?
Bella domanda, perché mi piace spaziare. Come dicevo, magari per 8 ore posso passare davanti a una tela a dipingere con acrilici. E poi arrivo a casa e per rilassarmi mi faccio sempre una cosa da bere, una china, un encre de chine, un disegno, oppure un acquerello, delle matite. Cioè, devo dire che tutto mi fascina. Ultimamente poi, grazie a un amico, sono passato anche all'aerografo, col quale si possono fare delle cose, ho visto fare delle cose meravigliose. E quindi era una tecnica che non conoscevo e mi affascina da morire. Quindi un'altra cosa potenziale da poter usare, mescolare nei quadri, non avrà mai fine, mi ci vorrebbero 2, 3, 4, 5, non so quante vite. Poi dopo.
L'importante, dicevamo poco tempo fa proprio qui a Bruxellando, mentre intervistavamo Massimo Carlotto, che in effetti si possono vivere molte vite all'interno, certo, di una vita terrena, quindi insomma non ci limita le vite che si possono, no, vivere, e fino alla fine insomma uno ci deve provare. se ci riesce, se ha la fortuna di avere il coraggio di provare questa nuova vita. Beh, in effetti l'aerografo è interessante, perché oltre all'acqua che scioglie l'acrilico in cui si impegna la tela, c'è anche questa nuvola che arriva. Una nuvola che arriva e che lascia.
E poi questa arma, sembra sempre Robocop, non so, anche lì nel mondo del cinema mi metto, perché metto la maschera, sono un po' allergico, quindi mi si vede la mattina la maschera, gli occhiali, questo rumore, questa specie di pistoletta così.
Quando vado avanti, sono motori, fra l'altro sono, adesso lo posso dire, sono motori riciclati di frigoriferi.
Sì.
Beh, lì non c'è nulla di...
No, è così. È un compressore.
Recycled. Infatti sì, questo mio amico che mi ha fatto, no, te lo faccio io, e ho fatto neanche tanto rumoroso.
Infatti non è rumoroso, perché i miei frigoriferi non lo sono. Allora. Adesso io non vorrei cominciare con la tecnica dei frigoriferi immersi nell'olio, eccetera, però insomma sono un piccolo miracolo, un piccolo gioiello di ingegneria meccanica comunque. Sono molto belli. Avere io li ho aperti, ecco, mi divertivo ad aprire queste cose qua, quindi aprivo i motori dei frigoriferi per vedere come era fatto dentro.
E li rimontavi?
Non sono rimontabili, nel senso che una parte si è rimontabile, ma non completamente, perché sono chiusi. Però
adesso capiamo tante cose, allora, su di te.
Sui frigoriferi. Senti, frigorifero,
ritorniamo invece all'arte di Andrea. Come dicevamo, pensavo che ci eravamo soltanto incontrati in occasione della presentazione di Isaia Iannacone, ma invece, insomma, c'era già stato un precedente incontro. Come nasce il tuo incontro con Isaia?
Oh, questa è una cosa... è un incontro comico. Perché comico? Perché nasce così una telefonata di un amico, Jacopo, che mi chiede se voglio fare un progetto con Isaia Iannacone. Mi spiega, l'ha scritto il long seller L'amico di Galileo, che avevo letto, mi era piaciuto tantissimo. Ho detto, ma io che già parlo come Tarzan, ho detto, disegno bene, però mi metto davanti a questa persona, ho detto, cosa gli dico, cosa gli racconto, devo essere sincero, non mi sentivo veramente, ho detto, va bene, però mi fa anche piacere incontrarlo, vedremo cosa nasce. Beh, posso dirvi che dopo 5 minuti che ci siamo incontrati, eravamo davanti a un bel bicchiere di vino, che parlavamo di Totò e di Tex Willer, e da lì è nata un'amicizia meravigliosa. Questo non vuol dire che stavamo, tra virgolette, mi dispiace che siamo in Rai, cazzeggiando, no, stiamo parlando di cose serie noi, Tex Willer e Totò, e da lì è nato la nostra prima collaborazione, che è un fumetto fatto in 3 settimane, devo dire 3 notti, perché lavoravo la mattina, e quindi lui scriveva, mi mandava la sceneggiatura e io disegnavo senza correggere né niente, quindi strafalcioni, no, quello che è, bisognava andare avanti perché doveva essere
pronto in breve
tempo. Pronto, esattamente. Storia simpatica, secondo me aveva trovato una cosa molto originale, praticamente di disegno, l'interprete principale, che si chiama Sophie Ash, non esiste, l'abbiamo inventata noi. Tutti i personaggi di contorno sono personaggi che esistono realmente o che sono già stati inventati. Quindi era simpatico poter disegnare nelle tavole, ne so, da Giuseppe Verdi a Umberto Lenzi a Mina, metterci chi più ne ha, più ne metta. Questa è stata la nostra prima collaborazione.
E poi, invece, avete praticamente trovato gusto in questa collaborazione.
Sì.
Tant'è che, pensate, Andrea ha disegnato la copertina di questa raccolta dedicati al cane, quindi il titolo dell'antologia è Il cane, che potrete acquistare presso la Piola Libri senza conoscere nemmeno il contenuto dei racconti.
Questa è la cosa, è un altro incontro comico.
Dai, raccontaci, perché so retroscena, però condividiamolo.
Ma anche lì c'è sempre questa telefonata, diciamo, anonima, però che conosco, e mi fa, vuoi disegnare una copertina di un libro? Perfetto, mandami il libro che almeno leggo, così. No, mi serve per fra 2 giorni, 2 o 3 giorni, come 2 giorni? Io poi, tra parentesi, devo dire che ero appena stato operato, quindi ero a casa, in convalescenza, tranquillo, e non potevo muovere, mi ho detto, guarda, io ti faccio dei disegnetti, però almeno indirizzami, perché se no... cosa disegno?
Faccio un sole dietro le piramidi.
Esatto. E Vanno fa il cane, ok? Il cane, ho capito, già siamo veneti, quindi lasciamo perdere. E il cane cosa? Un chihuahua? No, deve essere un cane mostruoso. E da lì sulla mia fantasia ho pensato subito a Cerbero, il cane a tre teste. Mi fa no. Più misterioso. Ah, mostruoso e misterioso. Il mastino di Baskerville. No, troppo classico. Vabbè, cioè, scusatemi, ma non lo so. Ma fai te. Faccio io, non lo
faccio
so.
Faccio io, ma quindi, devo
fare. Datemi, voglio carta bianca, vediamo cosa succede. È nato questo cane, che qualcuno dice che è il mio autoritratto, non importa. C'è questo cagnolino piccolo, proprio carino, però non fa paura. Ho detto, mi hanno detto, ho chiesto un cane mostruoso, allora ho disegnato un'ombra mostruosa. Questo cane piccolo e tranquillo proietta un'ombra mostruosa. E il problema più grande l'ho avuto sui colori.
Ecco, esatto, questa era la domanda successiva. L'abbinamento dei colori.
Sì, equilibrare i colori, catturare l'interesse delle persone. Allora, l'avevo fatto prima diventare blu come un supereroe, ho detto no, troppo Superman, non mi va bene, poi è piccolo. E allora l'avevo fatto rosso, potesse sembrare quasi un diavoletto, poteva essere carino, però l'ombra gialla perdeva di personalità. E quindi alla fine mi è venuto a fare il cane giallo e ci sta benissimo. Proietta quest'ombra un rosso fuoco e quindi diventa molto importante.
Assolutamente.
E poi quest'ombra, che qualcuno ci vede l'ombra di Godzilla, qualcuno ci vede l'Europa, qualcuno ci vede un mostro, non lo so. Mi piace questa cosa della reinterpretazione dell'ombra.
Mi fa venire in mente il cane di Tito Faraci, che abbiamo intervistato un po' di tempo fa,
l'anno scorso.
All'inizio comincia un'apertura del suo libro proprio con la descrizione di un cane, del rapporto fra un cane e il cane bambino. E questo cane, veramente, se dovessi descriverlo, descriverei esattamente: guardate la copertina che ha fatto Andrea, e quello è il cane.
La sto cercando, forse riesco anche a trovarla su Facebook da qualche parte, ma non c'è. Io invece avevo visto un po' di Europa centrale, un po' d'Italia, un po' di Balcani. La mia interpretazione era stata molto geografica.
Mi piaceva moltissimo.
No, considerandole anche diciamo il Veneto nuovamente, insomma l'Italia del sud-est, ho pensato ci
un'ombra
potesse
veneta.
Essere anche
un'ombra
questa
veneta.
Matrice, sì, un'ombra veneta.
Con doppio significato.
Sì, certo.
Sì.
Sì, non si potrebbe fare in friulano, sarebbe un taiuto de blanc, quindi un altro paese. In Veneto funziona ancora bene.
Eccolo qui, l'ho trovato, così George la può vedere.
Esattamente, questo è proprio Tito Faraci, confermo. Credo che sarebbe molto
ringrazio.
Felice. Quindi il nostro amico Tito Faraci, che abbiamo intervistato un po' di tempo fa, diciamo, vai a vedere la copertina del cane e dimmi se ho ragione o torto che questo cane risponde bene. Forse quello era un po' più, sembrava un po' più, direi, aggressivo, invece che era ancora più misterioso questo cane.
Sì.
Una sfinge.
Sì,
no,
ma
tu guarda bene l'ombra.
Sì, no, l'ombra si vede bene, è il cane.
È un po' la barba di Andrea l'ombra,
Sì,
sì, questa barba.
C'è la barba.
Diabolica.
Molto
comunque,
grande.
Veramente vi consigliamo di acquistarlo. Vale la pena, anche perché è uno dei primi esperimenti, credo, di una casa editrice belga, la Care Edition, di cui avevamo già parlato quando era stato nostro ospite Giuseppe. Aspettate che il cognome mi deve venire, ma mi verrà piano piano, pubblicato proprio da Care Edition. Quindi è, diciamo, una maison d'édition belga che pubblica una raccolta, un'antologia in italiano. Quindi, insomma, siamo a Bruxelles, capitale dell'Europa, cadono probabilmente anche delle barriere linguistiche. Andrea, dimmi.
Io ho una domanda per Andrea. E la domanda è, abbiamo parlato adesso dei volti, delle tecniche che usi, delle differenze, ma io sarei interessato come spettatore a sapere se ci sono delle tue mostre, delle esposizioni,
esatto,
in giro.
Cosa bolle in pentola.
Certo, allora, c'è una piccola esposizione, non so se lo pronuncio bene, a Oost-Dunkerque questo sabato, c'è lì vernissage, alla Tiller Gallery. Ed è un diciamo un
che
viaggio
trova...
alla costa, vicino
alla costa. A Dunkerque,
sì. Grazie per la mia pronuncia.
Quindi nelle Fiandre.
Esattamente. Ed è un'esposizione di pop art, diciamo classica. Sono ritornato alle mie origini per poter avanzare. Ho avuto fatto un passo indietro, ho ripreso le mie icone e diciamo che sono state proiettate nelle tele e un po' fagocitate alla mia maniera. C'è questa piccola esposizione anche a Monte Carlo, dove sono esposti due quadri, il ritratto di Charlène, la principessa, e il ritratto di Greta Garbo. E questa è la galleria L'Entrepôt. E poi bollerà qualcosa in pentola a fine anno in una galleria a Mons, dove potrò esibire un nuovo progetto sulla, anticipo qualcosa, santificazione delle icone.
E adesso però questa
qua c'è
frase,
top secret,
questa frase, challenge però. Veramente questa è
questa frase, come vedete, no, voi non potete vederlo, insomma, mi sono
ho cambiato posizione sta volando
sedia, sì,
facciamo fatica a mantenerlo seduto.
Santificazione dell'icone mi fa venire in mente qualcuno che proprio era un, forse il re della pop art, ma
sì,
la tua è un po' diversa, non è pop art, giusto?
È una, sì, dark pop.
È una dark pop.
Sì, sta diventando, si sta sciogliendo, è un po' più cupa. Dai colori così accesi passo a dei colori più ombrosi e che si sciolgono. Staremo a vedere, però. È in fase di...
Quindi ne sapremo di più per la prossima edizione di Bruxelles.
È una questione... Faccio una domanda. Da ignorante quale sono, io non so, fossi un esperto di pittura mi piacerebbe, ma non sono, sono anche mezzo daltonico. C'ho solo il piacere di avere un nome particolare, discromatopsia, molto bello in realtà, non ci vede bene i colori, vabbè, pazienza. Ma il fatto che si sciolga il colore, che quindi si vede che è sciolto, è un effetto semplicemente visivo per te o anche altri significati che poi possono essere percepiti o meno, però nel momento in cui dipingi arrivano?
Beh, è molto più profondo in realtà, perché è una sensazione veramente personale. Questo colore, che questa materia, perché è la materia che si scioglie, quindi non rimane sulla tela, si scioglie proprio e cade, perché bisognerebbe vederla. Cioè, io ho dei litri d'acqua per terra, infatti devo, nell'atelier devo sempre mettere delle plastiche. E mi dà una emozione incredibile, perché vedo la figura geometrica riconoscibile che si scioglie e quindi non so cosa resterà. Poi naturalmente, ok, ci metto del mio,
certo.
Ma l'emozione è talmente grande che è veramente un come posso dire, non ho un aggettivo, non riesco a spiegarlo. Forse, ma posso fare una cosa, posso invitarvi all'atelier,
ecco, penso,
così
che
vi sedete
prima
lì, come ha già fatto un altro mio amico, resti lì e vedi.
E guardate. Mi piacerebbe anche però vederlo qua a Bruxelles, chissà se Croma potrebbe un giorno, metteremo in contatto Andrea con
farlo,
Croma,
quindi,
e vedremo di avere un'esposizione di Andrea a Bruxelles, così possiamo andarla a vedere.
Con molto piacere.
Bene, Andrea, noi ricordiamo.
Mi piace molto, questa che è di Andrea, se mi posso, forse si chiama Parusia, però vabbè,
che non indagherei oltre.
È l'idea che si trasforma, l'essenza dell'idea che si cola, che entra nella parte materiale, quindi forse questa Parusia potrebbe essere una sorta di definizione.
Pensiamoci, io aprirei la riflessione. Andrea, allora ricordaci, hai un sito web?
Sì.
Un indirizzo email?
Sì, facilissimi, Andrea Clanetti
.bioit.eu.
Un aiuto dalla regia .com.
.com, vedi,
grazie.
L'abbiamo ritwittato.
Come se verità, non vado nel mio sito.
Indirizzo email, dai, indirizzo email, così per quanti volessero scriverti.
Facilissimo, andrea.clanetti@gmail.com.
Siamo in chiusura, c'è ancora un saluto, un messaggio, un ulteriore...
Beh, se dovessi salutare tutti, perdo troppo tempo, però saluto mia moglie e così facciamo prima.
E noi la salutiamo perché è qui con noi in studio, quindi...
Che sorpresa!
È arrivata in studio
silenziosamente.
Così. Al di là dell'acquario, non so chi dei due sia l'acquario, se noi o loro, cioè della regia o di qua, insomma, uno dei
dipende
due
dai punti di vista, Giorgio.
Questa è una splendida sorpresa.
Esatto, una splendida sorpresa, meno male, anche noi riusciamo a fare delle piccole sorprese, grazie infinite per la sorpresa.
E beh, ci piace Dani M dalla regia che già
sì, ci fa così con le mani, fa tipo sì, stringe che... come i pugni. Che cosa vorrà dire? Chi lo sa?
Vuole stringere l'acqua che scorre.
Io però
anche
ringrazio
lui.
Tantissimo Andrea, perché l'avevamo conosciuto l'altra volta. Io, fra l'altro, un suo bellissimo ricordo, anzi un'opera d'arte che tengo gelosamente custodita. Bene. E che è legata al mondo del cinema e a Umberto Lenzi. Non vedo l'ora di rivederlo al lavoro e magari vedere una sua esposizione ben presto.
Eh beh, ci sono molti appuntamenti,
molto
quindi
piacere,
saremo
certo.
Tutti molto lieti. Andrea, a prestissimo.
Grazie e arrivederci.
Cari amiche, cari amici, bentrovati Radio Alma, Maridì ai microfoni. Prima non ricordavo il cognome di un autore che è stato qui con noi, cioè Giuseppe Santoliquido, cui vanno anche i nostri saluti, che aveva per l'appunto presentato la sua ultima fatica letteraria, Voyage Corsair, a Bruxellando lo scorso 29 aprile, edito, come dicevamo prima, da Care, questa maison d'édition, questa casa editrice che ha pubblicato questa raccolta, antologia di racconti in italiano. Salutiamo anche Andrea Clanetti, che è stato con noi durante la prima parte della trasmissione, e Isaia Iannaccone, che è stato il trade union tra Bruxellando e Andrea medesimo. Prima di passare al secondo ospite della serata, volevo ricordarvi in anteprima, e quindi possiamo dire save the date, che Claudio Baglioni sarà nuovamente con voi a Bruxelles, quando il prossimo 18 ottobre alle 20:30, prima non scherzavo perché il nome del tour proprio è Convoy Retour, perché il Convoy Tour ha avuto luogo per l'appunto qualche anno fa, quindi vi invitiamo a trovare praticamente più informazioni sul sito direttamente del Forêt National, quindi insomma Claudio Baglioni, ma avremo modo di riparlarne, sarà nuovamente a Bruxelles il prossimo 18 ottobre alle 20:30. Veniamo al secondo ospite della serata, Pietro Pancamo, il quale è stato conduttore e direttore editoriale di Poesia, L'abile traccia dell'universo, una podcast culturale di quella che era l'emittente milanese Pulsante Radio Web. Attualmente è redattore sia del mensile digitale Il Cofanetto Magico, sia del blog letterario Via delle Belle Donne, uno tra i più seguiti in Italia. Questa sera è qui con noi per parlarci di Manto di Vita, edito da Lieto Colle, una silloge di versi che ha suscitato molto interesse in Italia, e poi un suo ebook, diciamo, che di cui avremo modo di parlare, dal titolo molto, molto particolare, Sia fatta la tua comicità, Paradise Strips, che è anche acquistabile direttamente online. Quindi Pietro, benvenuto a Radio Alma, Bruxellando.
Beh, ti ringrazio per la bella presentazione e un caloroso saluto a tutti gli ascoltatori del vostro bel programma.
Ho citato poche cose perché insomma è una biografia davvero interessante, quindi possiamo anche aggiungere che hai collaborato anche con Rete 1 della Radio Nazionale della Svizzera nell'ambito del programma.
Ho citato una puntata del programma Poi Mondo nel 2012.
Sei stato recensito su più riviste, insomma, sei sicuramente una personalità estremamente interessante. Allora, saremo veramente curiosi di sapere da cosa e dove nasce la passione per la scrittura che hai coltivato negli anni.
Ma io ho cominciato a scrivere ovviamente sotto l'influsso delle mie letture. Io ammetto che prediligevo la narrativa, non per nulla da ragazzo ho iniziato ben presto a scrivere per gioco, ovvero per propensione naturale, una piccola serie di novelle, e siccome il loro obiettivo principale era quello di lavorare intensamente sul linguaggio per riecheggiare in qualche modo la prosa lirica dell'ultimo Pirandello, ecco che intorno ai 20 anni si è originato spontaneo in me il passaggio alla poesia, e ricordo che si trattò di una fase estremamente creativa, e il mio cervello sfornava versi in continuazione quasi ad ogni ora senza che io minimamente li cercassi o propiziassi. comunque adesso, dopo un certo periodo durante il quale mi sono dedicato esclusivamente alla stesura di liriche e articoli, per esempio recensioni, ho ricominciato a scrivere anche racconti, badando a permearli tutti di una specie di ironia, dal momento che il mondo in cui viviamo mi convince decisamente poco.
Assolutamente sì. Allora, mi è molto piaciuto il titolo di questa tua raccolta di racconti, sia fatta la tua comicità, Paradise Strip, anche perché ci sono tante storie dove riesci veramente a raccontare di egoismi, di narcisismi, di storture che praticamente caratterizzano purtroppo la nostra società, eppure riesci a farlo veramente con un tocco di umorismo, di indulgenza anche, che mi ha colpito. Quindi qual è il filo conduttore di questa tua raccolta?
Ma come hai detto benissimo tu adesso, nei 7 racconti del mio ebook, pubblicato nel 2012 dalla Cretus Production di Roma, ho voluto canzonare la nostra società, compresi i suoi costumi, e a tale scopo mi sono servito di trame non solo molto ironiche, ma anche a carattere religioso. Grazie ad esse sono riuscito, o così spero, a sottolineare e bollare, cioè marcare e marchiare gli aspetti peggiori, più goffi, ma anche più goffi e grotteschi, fra quelli che oggi caratterizzano la vita quotidiana del cosiddetto consorzio civile. Però non dimentico mai di basare ogni narrazione su un sostrato costante di indulgenza e, per così dire, di sorriso didascalico, perché così vuole l'autentica ironia.
Assolutamente, certo. Vorrei
aggiungere che il carattere giocoso e ilare della raccolta deriva anche dal fatto che, per chiunque nutra una fede autentica, Dio diventa una sorta di amico, e con un amico la cosa più naturale, se non immediata, è certamente scherzare, magari prendendolo affettuosamente in giro.
È vero. C'è un racconto in particolare al quale sei affezionato, e se c'è, perché?
Ma è il primo, La Domenica Sportiva, perché è, penso, il più rappresentativo della raccolta. E il titolo non allude al popolare programma televisivo, popolare qui in Italia dove abito, ma ad un rito che si svolge ogni domenica nella chiesa di un anonimo paesino di campagna. E al momento della comunione i fedeli applaudono l'ostia consacrata, così come si acclama il vincitore di un qualunque reality show. E dopodiché i chierichetti issano il corpo di Cristo in cima a un crocifisso gigantesco, detto crocifisso della Cuccagna. E a questo punto i fedeli si suddividono in 2 squadre, una per ogni rione del paese, e si apprestano a intraprendere la scalata del crocifisso. Chiunque riesca a raggiungere per primo l'agognato premio, cioè l'ostia consacrata, conquista, come spiega il parroco del paese, un soggiorno gratuito a Evangelic World, il nuovo parco di divertimenti cattolico appena inaugurato dal Papa in Vaticano, e soprattutto acquisisce per sé e il suo rione il diritto a usufruire del sacro e inviolabile servizio pubblico della Divina Comunione, così si esprime il parroco. E a questo punto la competizione fra i parrocchiani si scatena feroce, morti e feriti si sprecano, e questa esibizione allude in qualche modo alla pietas di certi cattolici che, pur sfoggiando e mettendo in mostra le proprie presunte virtù cristiane, sono poi i primi a rifiutarsi di offrire aiuto e di porgere la mano al fratello in difficoltà. Ed è chiaro che così, che in tal modo rinnegano i valori di amore e rispetto tanto esaltati dai Vangeli. Poi questa novella, in misura più blanda, stigmatizza chiunque veda nella religione niente più che un fatto veramente esteriore e mondano. E uno dei personaggi che avevo in mente mentre scrivevo era quello delineato da Jeffrey Sousa nella Donna di Bath, una vedova benestante che si reca a messa soprattutto per sfoggiare i propri abiti nuovi, E guai alle signore che usano sedersi dinanzi a lei.
E invece tra i racconti ce n'è stato uno che ti ha dato un po' più da torcere, insomma, uno che non riuscivi proprio a finalizzare?
Ma io sono uno che lavora molto su tutto ciò che scrive, quindi diciamo che ogni racconto mi ha dato il suo bel numero di grattacapi. Spero di essere riuscito a trovare sempre le soluzioni giuste, insomma.
Assolutamente.
Salve, io sono George e insomma, questo libro è assolutamente divertente.
È esilarante, io direi, veramente si legge poi piacevolmente, quindi veramente, ed è breve, sono 7 racconti brevi, e George vorrebbe leggere un passaggio.
Giusto un passaggio per...
Lo ringrazio molto.
Per farvi divertire un po'. I cherubini lavoravano intorno alla spada incandescente, vi gettavano dentro legna e carbone perché non si smorzasse il suo splendore. Con le molle sistemavano i pezzi di legno per far attecchire meglio il fuoco. Si trattava comunque di un lavoro che molto presto avrebbe perso ogni utilità. Ormai da secoli il mondo era in pace e vi regnava il bene, tanto che gli uomini avevano riconquistato il diritto all'Eden. Quindi non c'era più bisogno di sbarramenti o di ostacoli divini. Pure, quella spada fiammeggiante non smetteva di ardere. Sulla terra tutti i mali erano scomparsi, niente guerre, nessuna prepotenza, droga esaurita, estinte per sempre le grida di dolore. Ormai restavano soltanto quelle commerciali insistenti di fruttarole mercato. Frutta! Frutta! E dunque, perché il sacro Dio non ordinava ancora di rimuovere la spada e di spegnerla in eterno? Questo si domandavano i cherubini, indaffarati con la legna, mentre una perplessità mista di noia e desolazione angustiava i loro pensieri.
Vi dico solo che praticamente il paragrafo che ha letto George, l'estratto, è da più conosco gli uomini, più amo gli animali. Pietro, veniamo invece alla tua...
Complimenti a George per come ha letto.
George, strepitoso. Veniamo invece alla tua dimensione di poeta. Che cosa ti stimola a scrivere poesie? Un fatto immediato oppure profondamente pensato? E come cambia il tuo modo di approcciarti alla scrittura tra, per esempio, i racconti, e un estratto, George, l'ho appena letto, e le tue poesie?
Ma io l'ispirazione per le mie poesie la trovo camminando, anche perché abito in un paese dell'Umbria che è attorniato da boschi molto belli. E ecco, il movimento nella mia esistenza quotidiana di autore gioca un ruolo davvero fondamentale, perché mi detta letteralmente quei testi che poi pubblico in rete o sulla carta stampata. E, ecco, quindi l'esercizio fisico e la mia abitudine di marciare per sentieri ripidi di collina mi aiutano molto a scrivere. Quando cammino, infatti, a volte piango, a volte rido, a volte prego, a volte impreco, e, insomma, tutto ciò per dire che per me l'adrenalina del movimento è una sorta di sisma neurale capace di favorire nel sottoscritto l'insorgere di una estasi spirituale acuta e sincera, chiamiamola così, che inevitabilmente mi porta a creare. Per quanto riguarda la differenza tra le poesie, fra lo scrivere poesie e lo scrivere racconti, nel mio caso non è così marcata, perché io non ho l'abitudine di costringere i miei versi a rispettare determinati schemi rimici o ritmici, per cui l'unica differenza tra quando scrivo una poesia e quando invece mi dedico ad un racconto e che ovviamente provvedo a dotare quest'ultimo anche di una trama, oltre che naturalmente di un adeguato corredo di parole.
A proposito di parole, leggiamo brevemente un paragrafo di una delle tue poesie estratte da Manto di Vita, edito da Lieto Colle. Salutiamo anche gli amici di Lieto Colle.
Solo. Confortato solo da questa viuzza che si prosterna davanti al mio portone. Procedendo inerme da un capo all'altro dei lampioni, senza dire nulla, tranne una scia di passi.
Bellissimo.
Questa è vero che, come dicevi, che non leghi le tue poesie, però sicuramente questo ha una sonorità particolare che rende veramente materiale l'idea che hai cercato di trasmettere. Sembra quasi di toccarla, di palparla.
Sembra una...
La sonorità... prego.
No, sembra un quadro. Parlavamo prima di quadri, di pittura con l'ospite precedente, mentre George leggeva i tuoi versi, veramente si potevano marcare i confini, vedere l'immagine di questa viuzza. Pietro, ahimè, purtroppo il tempo in radio è tiranno. C'è un saluto che vorresti indirizzare ai nostri amici all'ascolto, oppure vorresti già anticiparci qualche progetto futuro?
Ma dunque, io fino a un anno fa circa ero direttore editoriale di un podcast culturale che andava...